Bene, in questa meraviglia che mi ha fatto emozionare come sempre, e davvero mi sono venute le lacrime agli occhi a vedere questo cielo perché purtroppo non riusciamo a vederlo se non andando nei luoghi che abbiamo sentito, tuffiamoci un po' nel nostro cielo. Ecco, le news, ce ne sono tantissime, no? Di news tutti i giorni, grazie ai grandi telescopi. Poi adesso c'è il telescopio web e praticamente chi fa un po' il mio mestiere, che si alza la mattina alle 4:30 per andare a vedere tutte le novità che ci sono in astronomia o in astronautica, beh, tutti i giorni ci sono e sono sempre meravigliose. E quindi è anche difficile fare una scelta. Ora, perdonatemi se magari voi pensavate che questa sera, ah beh, sicuramente Luigi ci racconterà questa cosa e io invece non l'ho messa in programma. Ne ho scelte alcune perché altrimenti saremmo stati qua fino a domani mattina. Alcune che mi sembrano le più interessanti dal mio punto di vista e spero anche ovviamente per il vostro. Pensavo di arrivare qui mentre preparavo questo incontro con un po' di terrore. Questa sigla l'avete sentito magari in queste settimane, negli ultimi mesi, 2024 YR4. Che cos'è questo? È il famoso asteroide che sarebbe dovuto cadere quasi sul nostro pianeta se ci fosse stato quell'allarme, se si fosse confermato quell'allarme che si ebbe ai primi giorni quando venne osservato per la prima volta. 2024 sta proprio ad indicare l'anno della scoperta, è stato scoperto verso la fine dell'anno scorso e questo oggetto pian piano ha dimostrato di essere pericoloso. Perché? Perché è un oggetto che era grande dai 40 ai 100 metri, più o meno come quell'oggetto che nel 1908 cadde sulla Russia, in Siberia, Tunguska. Pensate che si distrusse ad una determinata quota, circa 40 km d'altezza rispetto alla superficie terrestre, ma distrusse 2000 km² di foresta. Ebbene, dai primi dati che si avevano, sembrò che questo oggetto davvero poteva colpire la Terra. Si identificò una fascia con un diametro di circa 12.000 km, ma con un'incertezza di 100.000 km, e quella linea rossa che voi vedete era l'area dove più probabilmente questo asteroide sarebbe potuto cadere. Si fecero addirittura tutta una serie di prove ai computer per vedere che cosa sarebbe successo. Ecco, questo oggetto che si sapeva, si è capito che era un accumulo di grandi massi messi assieme, cioè non era un oggetto ferroso, quindi un unico, ci sarebbero stati milioni di morti. Tutto questo ha suscitato una certa paura perché più il tempo passava dopo la scoperta e più le probabilità di un impatto aumentavano. Vedete che c'era prima una probabilità su 77, poi una probabilità su 48, su 48. E poi finalmente, meno male, si è detto che le probabilità sono bassissime. Oggi di questo oggetto sappiamo che le probabilità che possa cadere sulla Terra sono solo di 1 su 20.000, anzi sono maggiori le probabilità che esso possa, cadere sulla Luna. In quel caso, siccome non c'è l'atmosfera, andrebbe proprio ad impattare. Allora sarebbe un bello spettacolo che potremmo vedere, dalla Terra se dovesse cadere nell'atmosfera, rivolto verso di noi e quindi non sarebbe nulla più che un grande spettacolo. Ovviamente 2032 dovremmo far tornare a casa tutti gli astronauti che eventualmente fossero lì perché poi ci sarebbe una forte ricaduta degli oggetti, no, che ricadrebbero dopo l'impatto. Però, insomma, a questo punto non dobbiamo più avere paura di questo oggetto, però ci dice che cosa? Che oggetti sconosciuti che possono possono arrivare sulla Terra ce ne sono ancora tanti e per fortuna abbiamo tutta una serie di telescopi attorno alla Terra che osservano costantemente il cielo di notte e confrontano una notte con l'altra quelle che sono le immagini che vengono riprese e ci permettono di capire se sta arrivando qualcosa di pericoloso per la Terra. Ecco, nel 2028 passerà a soli, tra virgolette, 8 milioni di chilometri dalla Terra e allora potremo definirlo meglio, definire molto meglio la traiettoria, ma a questo punto già sappiamo che non cadrà più sul nostro pianeta. Dicevo però la pericolosità di questi oggetti è proprio qui vicino a noi, è stato costruito un importantissimo telescopio, il primo di una serie di tre telescopi che verranno posti anche questi in diverse parti del pianeta per tenere sotto controllo tutto il nostro cielo e intercettarli il prima possibile, perché oggi potremmo deviarli, abbiamo avuto la dimostrazione che appunto facendo impattare una sonda su un piccolo asteroide questo può spostare la propria orbita, però lo si deve fare quando è molto lontano, no? Perché se noi pensiamo di deviarlo quando è qui sulla nostra testa lo spostiamo soltanto da una città all'altra, invece quando è molto molto lontano anche una piccolissima variazione della sua traiettoria permette di farlo allontanare. Quindi possiamo vivere sonni sereni perché abbiamo questa serie di sentinelle, no, che tutti i giorni guardano e quindi è praticamente, tra virgolette, impossibile che domani mattina ne cada uno e ci sia veramente sfuggito. Ce ne sono alcuni che ci sfuggono, sono piccoli, sono grandi magari 4 metri, 5 metri, qualcuno arriva ed entra nell'atmosfera, ma sono così piccoli che riescono a bruciare nell'atmosfera e quindi, insomma, non dovremmo avere paura più di tanto. Ma in questo ultimo periodo c'è stato una bellissima scoperta, per me è veramente una cosa meravigliosa, se ne è parlato poco perché ovviamente non fa notizia per i nostri media, forse un po' per ignoranza, scusatemi, perché non riescono bene a capire la bellezza di queste cose, ma ve la voglio raccontare per chi è sfuggito. Che cos'è questa scoperta così bella? È il fatto che noi siamo andati a prendere, scusate se dico noi, ma quando dico così perché dico sempre l'umanità, no? Noi uomini, piccoli uomini che siamo qui su questo pianeta, quando facciamo delle cose meravigliose le facciamo tutte insieme, no? Allora, comunque la NASA nel 2016 ha lanciato una sonda, si chiamava Osiris-Rex, questa sonda, è andata su un asteroide che si chiama Bennu, è la sonda, vedete, nel 2017 è passata di nuovo vicino alla Terra perché gli ha dato un colpo di frusta gravitazionale, l'ha fatta accelerare. Nel 2018 Osiris-Rex è arrivata vicino a questo asteroide, ha iniziato ad osservarlo, a farne una mappa molto molto precisa e poi nel 2020 ecco che questa sonda atterra, ma con un, viene chiamato touch and go, cioè appena toccato la superficie di Bennu e l'ha aspirato quello che poteva, ha tirato su un po' di grammi di materiale, anzi più di un etto di materiale, e se l'è messo all'interno, vedete con quel bracciolo, l'ha toccato, l'ha tirato su così e se l'è messo all'interno. A quel punto Bennu ha iniziato il suo viaggio di ritorno verso la Terra, lungo viaggio, no? È partito nel 2021, arriva nel 2023, rilascia il campione il 26 settembre nel deserto e dello Utah viene preso e viene portato nei laboratori. C'è una cosa quasi incredibile, forse chi è venuto a qualche conferenza di Cesare Guaita ve l'avrà raccontata, ma vedete, questa è la sonda una volta aperta e non riuscivano ad aprirla, non riuscivano più a aprirla. Col cacciavite ci hanno impiegato, pensate, 2 mesi e mezzo per riuscire ad aprirla, perché talmente si era creato il vuoto all'interno che nessun cacciavite riusciva ad aprirlo. E non potevano dire, diamo il cacciavite del 4, del 7, del 9, perché bisognava costruire dei cacciaviti che devono essere sottoposti ad una pulizia estrema, perché qualsiasi microbo che fosse entrato all'interno avrebbe alterato tutti i dati, no? Quindi pensate voi, bisognava pensare a un nuovo tipo di cacciavite, costruirlo, sottoporlo, un macello. Comunque, aperto, analisi, risultati sono arrivati poco meno di un mese fa. Ho detto, è così tanto tempo? Sì, perché si fanno le ricerche, poi devono essere provate, riprovate, comprovate dalla comunità scientifica e finalmente poi escono i dati. Allora, quali sono i dati più eclatanti? Uno è questo, meraviglioso. Sono stati scoperti 14 dei 20 aminoacidi che la vita sulla Terra usa per produrre le proteine. Pensate, 14 degli aminoacidi che sono alla base della nostra vita. Una cosa meravigliosa. E nello stesso tempo sono state trovate anche delle basi azotate. Ora, senza entrare troppo nella chimica, perché per carità del Signore a quest'ora potremmo morire tutti quanti, però queste basi azotate sono gli elementi chimici che permettono la trascrizione del nostro DNA, è quello che passa da padre in figlio, da madre in figlia, da madre al figlio, dal padre alla figlia, eccetera, eccetera. Ecco, hanno bisogno di tutte queste cose. E mannaggia, sono dentro in questo benedetto asteroide. E ma una cosa molto interessante è che questi amminoacidi sono un po' identici a quelli della Terra e un po' diversi. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli amminoacidi che ci sono sulla Terra sono tutti, permettetemi questa parola, levogiri. Cioè, cosa vuol dire? Sono strutturati, vedete lì in basso sulla sinistra, strutturati come se fosse la nostra mano sinistra. Cioè, c'è l'atomo di carbonio, vedete la C, che è la base della vita, poi c'è un atomo di idrogeno, poi c'è una molecola un po' più complicata, COOH, e poi c'è quella R, scusate la mia remoscia, che identifica una molecola ancora più complicata. E gli aminoacidi nell'universo possono essere sinistri, levogiri appunto, o destri, vedete l'altra mano, proprio come le due mani. O sulla Terra, chissà per qual motivo, abbiamo scelto che la vita deve essere basata solo sugli aminoacidi sinistri. Tutti gli aminoacidi della nostra vita sono basati su quello, ma dentro quel asteroide hanno trovato sia sinistri che destri. E quindi che cosa vuol dire questo? Ma vuol dire tante cose, qui ci si può sbizzarrire con la fantasia, potrebbe voler dire che la vita da altre parti abbia aminoacidi diversi, ad esempio, cioè strutture diverse, non aminoacidi, strutture diverse. E quindi qui lascia aperto un campo all'immaginazione che davvero va all'infinito quasi, no? La possibilità di vita un po' diverse dalla nostra. Ecco, là magari non si vede molto bene, però sono i 14 aminoacidi, sono in giallo, rispetto ai 20 che sono quelli bianchi che non ci sono. Però è bellissima questa notizia. Perché è bellissima? Perché vuol dire che magari quella famosa ipotesi della panspermia, cioè la diffusione della vita su tanti pianeti che è portata nello spazio, può essere davvero vera. Quindi magari la vita non è nata proprio sulla Terra, ma gli elementi base della vita sono arrivati dallo spazio. E un'altra scoperta fantastica all'interno di questi campioni è che hanno trovato dei sali, carbonato di sodio. Cosa vuol dire? Sali vuol dire che c'era acqua, vuol dire che quando l'acqua poi è evaporata ha lasciato questi sali. Ma dove? Dentro quell'oggetto lì piccolino? No, perché quell'oggetto lì piccolino, questo Bennu, è il figlio di un asteroide molto più grande, che deve essere andato distrutto in seguito ad un impatto. E su quell'asteroide ci doveva essere dell'acqua. Acqua liquida, acqua solida, acqua semisolida, una salamoia, forse una salamoia, cioè un qualcosa, una via di mezzo tra appunto il ghiaccio e invece l'acqua liquida. Ebbene, allora abbiamo aminoacidi, abbiamo gli altri elementi che vi ho fatto vedere prima, abbiamo l'acqua, caspita, cosa ci manca per avere vita? Ci manca tante cose, cioè non è che la vita nasce così come se fosse una macchinetta, però sono i mattoni base della vita su questo asteroide, uno dei pochissimi asteroidi che siamo andati a visitare e che abbiamo portato a casa del materiale. Poi sapete che lo hanno fatto anche i giapponesi, eccetera, eccetera. Insomma, però meraviglia delle meraviglie. È bastato andare a prendere, a grattare un po' di quello che ci sta attorno e troviamo tutto questo. Questo lascia pensare, sperare più che altro, no, che la vita si può essere diffusa anche da altre parti qui nel nostro sistema solare. Poi per mille motivi magari ha smesso di evolversi, però ecco che ci lascia sperare almeno questo. Quindi davvero per me è stata una scoperta molto molto importante. Vita, uno dice, è su Marte? Orca miseria, sono anni e anni e anni e anni che andiamo avanti a cercare questa benedetta vita su Marte, c'è, non c'è? Allora ho detto, facciamo un po' il punto della situazione. Punto della situazione anche perché ci arrivano delle notizie che sono molto interessanti, davvero molto molto interessanti. Allora, io ho fatto naturalmente una selezione, un po' prese da Curiosity e un po' prese invece dall'altro rover che è Perseverance. Sapete che ci sono questi due rover adesso su Marte che stanno funzionando ancora anche in questo momento, poveretti là così da soli, lavorano in continuazione, grattano di qui, sparano laser per dissolvere la superficie di Marte, rendere una nuvola, e poi attraverso questo strumento che quando lo pronuncio mi fa sempre paura, spettrometro, no? Lo strumento che serve per analizzare il materiale che appunto viene trasformato in gas e si riesce a fare tutta una serie di analisi. Allora, che cosa ha scoperto per esempio Curiosity che ci porta su questa strada, la strada della vita? Beh, ha scoperto delle molecole organiche clorurate. Cosa vuol dire? Che c'è dentro anche il cloro, e il cloro è un elemento importante per far evolvere la vita, più che formarla, ma proprio per permettere alla vita che possa progredire. E anche le sonde Viking 1970, 76, eccetera, avevano trovato le stesse cose, però dopo una serie di analisi ci si accorse che nelle Viking c'era stata una contaminazione di materiale portato dalla Terra. Allora questa scoperta, anche con Curiosity, è importante perché se è davvero quel materiale fosse arrivato fosse dovuto alla trasformazione di materiale organico, cioè di vita, vuol dire che ci deve essere stato un periodo abbastanza stabile su Marte per permettere lo sviluppo della vita, un periodo anche abbastanza lungo, parliamo di decine di milioni se non centinaia di milioni di anni. Ma adesso c'è il dubbio che anche quanto scoperto da Curiosity possa essere stato contaminato da materiale portato sulla Terra, dalla Terra. Pensate che quando vengono lanciati questi rover, queste sonde verso Marte o anche verso la Luna, ma soprattutto verso Marte, si fa una pulizia pazzesca, cioè questi materiali sono puliti al 99,9999999%, perché si deve essere sicurissimi che non si porti niente su Marte. Ecco, però qualcosa può sfuggire e quindi per cui insomma è un po' così, gli scienziati sono lì, ma una scoperta estremamente interessante è la presenza di cherogeni. Cosa sono i cherogeni? Sono molecole complicatissime. Per chi di chimica ne sa poco, per chi invece fa il chimico sono abbastanza semplici, ma sono, attenzione bene, molecole che sulla Terra si formano in una fase di passaggio tra il materiale che dà origine al metano, al petrolio e tutto quanto, per diventare petrolio. Quindi quando sul mare si deposita del materiale che va sul fondo, che poi viene ricoperto dai sedimenti, che poi passa il tempo e poi c'è la pressione, la temperatura, bla 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 bla, allora c'è tutta una serie di passaggi che porta alla formazione del metano e poi del petrolio, no? Allora in mezzo, in questa lunga trasformazione, ci sono anche queste molecole che sono chiamate cherogeni. Oh bella, trovati i cherogeni su Marte, vuol dire che ci deve essere stata la presenza di vita. Calma ragazzi, perché perché vorrebbe dire che ci sono stati grandi oceani, grandi mari, e fin qui siamo tutti d'accordo, ma vuol dire che devono essere esistiti per tanto tempo, vuol dire che ci dovrebbe essere stata una enorme quantità di vita per poter dare origine a tutta questa serie di passaggi, e vuol dire, oh, qui arriviamo quasi che ci sono gli alieni su Marte. E allora, anche qui, piedi di piombo, perché potrebbe essere che questo tipo di materiale possa avere un'origine non biotica, quindi non legata alla vita, ma anche per altri, legata ad altri fattori che ancora non conosciamo. Anche sulla Terra, per esempio, se io vi dico metano, tutti, 99,9% di noi, ma anche gli scienziati, eccetera, dicono metano deriva dai composti organici, ma c'è un filone della scienza che ipotizza che il metano possa formarsi anche a notevoli profondità sotto la Terra, tant'è che ci sono tutta una serie di ricerche, e qualcuno dice che andate lì a cercare sotto i graniti, eccetera, eccetera, e lì c'è il metano. Allora, l'ipotesi che sostanze che noi riteniamo puramente organiche, cioè che nascono davvero dalla vita, possono avere anche un'origine non legata alla vita, esiste questa ipotesi, e vai a vedere che magari su Marte ha preso questo piede, e quindi andiamoci calma. Un'altra ipotesi, un'altra scoperta invece molto importante è quella del fatto che gli scienziati sono andati ad analizzare, qui un pochino complicato, magari soprattutto visto che ci sono dei bambini, ma dopo faccio il riassunto, sono andati a analizzare il rapporto tra il carbonio 13 e il carbonio 12 che c'è in queste molecole che sono state trovate. Allora, cos'è il carbonio 13 e cos'è il carbonio 12? Il carbonio 13 e il 12 sono esattamente fratelli, solo che il carbonio 13 è fatto da 6 protoni, e il resto sono neutroni, il carbonio 12 sono 6 protoni e un neutrone in meno, quindi è 6 neutroni. Sulla Terra, vai a capire perché, il carbonio 13 è meno del carbonio 12. Se io vado a vedere nel mio corpo la quantità di carbonio 13 e faccio il raffronto col carbonio 12, è inferiore questa cosa. E questo vale per tutte le forme di vita. Bene, allora, anche su Marte è così. Allora, questa è un'altra ciliegina, no? Un altro pezzettino di puzzle che ci fa ipotizzare che anche lì si è venuta a creare questa condizione di far sì che il carbonio 13 sia inferiore al carbonio 12. È bella roba, sapete quante cose. E poi c'è tutta la storia del metano. Curiosity continua a scoprire metano. Nell'ultimo periodo un po' di meno, a dire la verità. Oh, il metano è metano. È vero che poco fa vi ho detto che c'è la possibilità che non venga prodotto da organismi, però c'è la maggior quantità di metano che c'è sulla Terra, il 99% di quello che abbiamo tirato fuori, anzi di quello che abbiamo tirato fuori è il 100%, ha origine organica. E Curiosity, guarda caso, ha uno strumento che adesso purtroppo non funziona più tanto bene, che ha scoperto il metano, lo ha scoperto a intervalli vari, ce n'è di più al mattino, ce n'è di meno di notte, ce n'è di più in certe stagioni, ce n'è di meno in altre stagioni, e tutto questo, se voi lo mettete su una bilancia, fa propendere al fatto che ci sono degli organismi che emettono più metano in certi periodi che non in altro, ma l'Europa ha mandato una sonda per cercare apposta il metano, e guarda caso cosa ha fatto? Non l'ha trovato, non c'è metano nell'atmosfera. Ora, si potrebbe parlare per tanto tempo del perché di tutto questo, a questo punto ci sono solo ipotesi che spiegano ad esempio che il metano ce n'è così poco che allora la sonda dallo spazio, la sonda che c'è attorno a Marte, dallo spazio non riesce a vederlo, perché al mattino presto questo metano si esce dal terreno, ma poi i venti lo fanno proprio diluire nell'atmosfera, e già ce n'è poco, parliamo di parti per miliardo. Se io avessi qua un miliardo di palline da tennis, ce ne sono 5-6 fatte di metano, quindi veramente pochissimo, ma poi basta un soffio d'aria, e su Marte c'è, che questo si disperde e quindi risulta difficilissimo anche da strumenti sofisticatissimi che ci sono su queste sonde individuarlo. Ecco, queste sono le ultime cose belle che ci arrivano da Curiosity. Perseverance invece, Perseverance ha confermato la presenza d'acqua, sapete che, o se non lo sapete ve lo dico, è stato fatto atterrare all'interno di un cratere dove si pensa che ci fosse stato un grande lago, dove arrivava un fiume gigantesco, è arrivato con questo elicottero che doveva fare 5 voli, ne ha fatti 70, siamo tutti felicissimi, molto bello, e ha individuato che tra le tante cose che c'è acqua, ma negli ultimissime settimane ha fatto questa scoperta davvero molto 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 interessante, sempre che riguarda la vita. Allora, questa roccia a cui è stato dato quel nome Chaiara Falls, diciamo, che caratteristiche ha? Vedete che ci sono due fasce biancastre, una a destra e una a sinistra. Queste fasce biancastre sono di solfato di calcio, va bene, ok, il solfato di calcio è un sale a base di zolfo, a base di calcio, ossigeno e così via, bene. Poi dentro c'è una fascia rossa, la fascia rossa è composta soprattutto da ematite, che è un ossido di ferro, Fe2O3, questa è la formula chimica, bene, e fin qui, diciamo, c'è la conferma che c'era acqua, ma sono state scoperte quelle che vedete scritto Leopard Spot, cioè le macchie di leopardo, come le hanno chiamate. Di che cosa sono fatte queste macchie di leopardo? Allora, dentro c'è del fosfato, ma la cosa interessante è che ai bordi c'è del ferro insieme al fosfato, che è nero, che è quella, ci sono, adesso da qui è un po' difficile magari vederlo per chi non ha la vista più che buona, però ci sono questi aloni neri fatti di ferro e di fosfato. Oh bella, perché sono interessanti? Perché queste, diciamo, macchie di leopardo le troviamo anche sulla Terra, dove c'è l'ematite, e che chi le fa queste macchie di leopardo? Li fanno degli organismi che utilizzano le matite come forma di energia, non le matite, ma L'ematite, se no. Allora, che utilizza questo composto del ferro come fonte di propria energia per vivere. Come è possibile una cosa del genere? Sì, perché sulla Terra non ci siamo soltanto noi, che noia, ci sono anche degli organismi stranissimi che vivono di metano, questi qui vivono prendendo energia da queste sostanze. E quindi, caspita, sono esattamente uguali a quelle che ci sono qui sulla Terra in determinati deserti e che sono prodotti da questi microorganismi. È la prova conclusiva che c'è stata o che c'è vita su Marte? No, perché come sempre si fanno sempre delle ricerche andando a vedere se per caso c'è qualche reazione chimica che permette di ottenere le stesse macchie di leopardo in modo abiotico, cioè non legato alla vita. E qualcuno ne ha avanzato con, capite, una difficoltà pazzesca, però è riuscito a trovare una cosa del genere. Ora, voi sapete che quando si dice qual è la soluzione migliore, di solito si dice in natura è quella più semplice, no? Quindi se noi avessimo trovato una cosa del genere sulla Terra non saremmo stati lì, vediamo se c'è un modo, no, sappiamo, ci sono questi microorganismi, diciamo, sono loro. Ecco, però prima di dire che la vita su Marte c'è, bisogna trovare tutte le possibili alternative. Qui, oltre a tutto quello che ci hanno raccontato questi scienziati, c'è anche un altro elemento, che tutto questo, dove è stato trovato? È stato trovato all'interno di fanghi, vedete F, tutto in una zona di fanghi, quindi dove c'era acqua, quindi organismi viventi, organismi che possono utilizzare quelle sostanze chimiche per vivere e tanta acqua, perché ci fu tanta acqua in quella zona dove è sceso questo rover. Capite quindi quante belle cose che sono state scoperte. E l'ultima settimana ci arriva una bellissima notizia dai cinesi. I cinesi hanno mandato un rover anche loro su Marte. Questo forse magari a molti sfugge, è sfuggito, se ne parla pochissimo, ma sono bravissimi sti cinesi. Veramente stanno cavalcando lo spazio meglio di tantissimi altri. Ebbene, nel 2022 hanno fatto scendere quella rover e quella sonda, e quello non è un fotomontaggio, non è, è nemmeno un selfie come fa Curiosity, ma loro hanno fatto sì che dalla sonda scendesse una telecamera, l'ha messa dentro in una specie di palla, e questa telecamera ha ripreso sia il rover che la sonda dove c'era sul rover, facendo questa fotografia che, vista grande, è veramente bellissima, no? Quello che può fare l'uomo. Allora, questa sonda e questo rover è sceso laddove si ipotizza che ci fosse stato un grande mare, là dove c'è la zona azzurra, lì si ipotizza che c'era un grande oceano, e l'hanno fatta scendere, vedete dove c'è la crocetta bianca. Bene, questo rover sotto ha un radar che manda giù delle onde radio e gli ritornano sopra, proprio come facciamo sulla Terra per analizzare quello che c'è sotto. E facendo questo lavoro hanno ottenuto un grafico che alla maggior parte delle persone dice poco, a un geologo, caspita, se lo vede dice, mamma mia, non potevo vedere una cosa più bella di questa. Perché? Perché io vedo tutta una serie di strutture, vedete che sono quelle righe nere, sono state messe sopra per far capire che ci sono tutte delle strutture inclinate che dalla spiaggia va verso il mare. Fantastico. Allora, ci doveva essere una situazione di questo tipo. C'era il mare, c'era la spiaggia dove si depositava il materiale durante le maree. Fantastico, lo so, io magari sono un geologo, mi esalto e voi dite, però è bellissimo, perché pensate, quasi 4 miliardi di anni fa si poteva prendere l'ombrellone e mettersi lì, riva al mare, questo va, e depositava. Poi sono arrivati, l'acqua è andata via, sono arrivati i venti, hanno depositato tutto quello che poi è, e oggi c'è questo materiale che ricopre tutto, sembra tutto un enorme deserto, ma se riesco ad interpretare quello che c'è sotto, ricostruisco delle cose meravigliose. Quindi la fortuna gli ha fatti, come si dice, aiuta gli audaci, no? Loro hanno scelto un luogo proprio lì al confine di quello che poteva essere l'oceano e la spiaggia, e hanno individuato proprio la spiaggia. Fantastico, bellissimo. E diciamo, queste ricerche continuano, no? Adesso, ahimè, purtroppo con la guerra, noi dovevamo essere noi europei dovevamo essere su Marte con la Rosalind Franklin, che è un rover con un braccio in grado di perforare fino a 2 metri, poi c'è stata, e dovevamo fare questa missione con i russi, poi c'è stata la guerra in Ucraina, per cui i russi sono venuti a Torino, ci hanno portato via la piattaforma, non che loro sono cattivi e noi buoni, cioè c'è stato questo nel senso, è stato deciso così da tutte e due le parti, per cui noi siamo rimasti con il rover e i russi con la piattaforma. Adesso la piattaforma ce la danno gli americani, e nel 2028 partirà questa sonda, questo rover, e andrà a perforare fino a 2 metri di profondità. Vediamo che cosa, se riusciranno a trovare veramente dei microbi lì sotto, protetti, in una zona protetta dalle radiazioni, perché a 2 metri non arrivano le radiazioni. Bene, paesaggio meraviglioso, questa è una foto di Perseverance, bellissima, qui in questo mare, con queste dune che si stanno formando, queste dune a Barkana, dovete andare in Namibia a trovarle. Facciamo un salto un po' fuori dal nostro Marte, abbiamo visto la ricerca della vita. Un'altra scoperta che a me ha colpito tantissimo è l'ipotesi di come si è formato Plutone e Caronte. Allora, Plutone e Caronte sono questi due piccoli oggetti che si trovano, oltre i confini dei pianeti. Purtroppo l'hanno degradato questo Plutone, perché ha un diametro di poco più di 2000 chilometri, quindi è un piccolo pianeta, non è un pianeta nano solo perché è piccolo, ma ci sono altri elementi, non è questo il caso di parlarne, però ha un satellite che ha dimensioni circa la metà, quindi lui ha una dimensione di 2000 km, poco più, 2003 se non ricordo esattamente, invece il satellite 1000 km e poco più. Allora, ci si è chiesti come è nato un satellite così grande. Allora, inizialmente si pensava che fosse nato esattamente come è nata la Luna con la Terra, un impatto, sapete la storia forse, la Terra 4 miliardi e mezzo di anni fa si vede arrivare altro che il 2024YR4, si vede arrivare un oggetto grande come Marte. Un colpo pazzesco, la Terra va, butta fuori un'enorme quantità di materiale, si forma la Luna, anzi se ne formarono due, poi una cadde di nuovo sulla Terra, e una Luna, la nostra Luna. Allora, quel fenomeno, uno dice, vabbè, è successo lì, sarà successo anche per altre Lune. E allora si pensava che anche per Caronte e Plutone fosse successo la stessa cosa. Poi vai a fare le analisi, cosa, analisi vuol dire vai non tanto a analizzare il terreno, no? Ma analisi dal punto di vista dei movimenti, di quello che succede tra questi due oggetti, e le cose non vanno tanto bene. Perché non vanno bene? Perché la Terra era vicino al Sole, quindi poteva fondere tutto quanto, e mentre invece lì siamo a distanze di miliardi di chilometri, oggetti freddi, e non può dal punto di vista strutturale succedere che un oggetto che arriva dallo spazio si scontra con un corpo di 2000 chilometri e dare origine ad un satellite di quelle dimensioni. Non si riesce a spiegare al computer. Allora è nata questa nuova bellissima teoria, la teoria del bacio. Qual è la teoria del bacio? È la teoria che sta in piedi, chiamiamola teoria perché sembrerebbe confermata, no? Diciamo un'ipotesi molto avanzata, è il fatto che questi due oggetti, Caronte e Plutone, si sono avvicinati al punto tale con una velocità molto dolce, che si sono attaccati come questo oggetto. Questo è un oggetto che è stato fotografato dalla stessa sonda che è andato a studiare Plutone. Questa sonda è la New Horizon ed è andato a studiare ed è andato a osservare questo oggetto. Vedete questi due lobi? Sono due oggetti che si sono attaccati lì vicino e sono rimasti attaccati. Ecco, sembra che anche per Plutone e Caronte sia successo la stessa cosa. I due oggetti si sono attirati e, non essendo giganteschi, non si sono scontrati come due pazzi, ma si sono attaccati. Poi questo diciamo attracco non è durato per tanto tempo e un pezzo si è staccato e ha dato origine a Caronte. Ebbene, se voi mettete tutte queste cose in un computer, provate, riprovate, eccetera, eccetera, le cose funzionano alla perfezione. E oggetti come questo qui, che voi vedete, ce ne sono diversi. Uno, per esempio, è quello su cui noi siamo scesi, dove l'Europa è scesa, la famosa, come si chiama, dove è scesa Rosetta, la sonda europea, la famosa cometa Churyumov-Gerasimenko, che è fatto più o meno allo stesso modo, proprio perché probabilmente due oggetti che si sono uniti, anche se quella è una cometa, però sono due oggetti che si sono uniti. Bellissimo, perché anche nello spazio si hanno queste cose meravigliose, no? Non sempre catastrofi. Ecco, questo è Plutone, quello è Caronte, quelli sono invece altri satelliti che lasciano dei misteri, sono Nix e Hydra. Perché? Perché presentano delle macchie rossastre che non si riesce a spiegare. Anche Caronte ha delle macchie rossastre, ma è metano che viene perso nel girovagare di Plutone che finisce su quel satellite, mentre su quei satelliti quelle macchie rosse non possono essere metano, non possono essere composti organici per motivi vari, soprattutto legati alle loro dimensioni che sono davvero molto piccole, e quindi è un bel mistero. Si cerca di capire come mai hanno questo rosso sangue che non si riesce a spiegare. Andiamo un'altra scoperta, bellissimo, Io Io, sapete, il satellite di Giove. Qui la vedete una bellissima ricostruzione non inventata, non sono cartoni animati, ma sono una ricostruzione fatta grazie alla enorme quantità di immagini che ci ha mandato a casa la sonda Juno della NASA, che però ha a bordo degli strumenti italiani. Bellissima questa cosa. Allora, questo satellite è il satellite, per chi non lo sapesse, ma immagino che lo sapete un po' tutti, che è il più vulcanico di tutti i corpi del Sistema Solare. Sarebbe difficile atterrare su lì, perché questo vedete, sembrano le Hawaii, un lago di magma, completamente pieno di magma, e ce ne sono vulcani che eruttano oggi, domani si spengono, così. Per esempio, quando la famosa sonda Galileo del 1995 passò lì vicino, tutti tennero il fiato perché si accendeva un vulcano, poi si spegneva, ma se ne accendeva poi un altro. Insomma, un vero pianeta, un vero satellite vulcanico. Allora ci si chiedeva, ma come fa un satellite così a essere pieno di vulcani? La risposta più semplice, e sembrava anche la più ovvia, era questa. Il satellite è così vicino a Giove che le forze mareali, cioè il fatto di attirare, di attrarre questo satellite in modo diverso mentre il satellite gira attorno al pianeta, queste piccole variazioni che però sono gigantesche fatte da Giove, hanno creato un enorme mantello di magma che gli è facile venire fuori da una crosta molto sottile. Quindi si pensava che sotto la crosta di Io ci fosse un'enorme quantità di magma. Ebbene, la scoperta recente è che non è così. Fatti debiti conti, grazie agli studi di questa sonda, si è scoperto che sotto il mantello che c'è sotto la crosta è solido. E allora tutto questo magma da dove arriva? Arriva dal nucleo e ci sono tantissime, vedete, no, quelle righe rosse, sono tantissime risalite di magma, esattamente come avviene sulla Terra per gli hot spot, no? Ad esempio le Hawaii o l'Islanda oppure le Canarie, sono tutti hot spot, cioè è materiale che parte dal nucleo e sale fino alla superficie. E anche per questo satellite succede questa cosa. Questo è un fatto, tra virgolette, importante per appunto l'astronomia, per andare a vedere cosa può succedere sui pianeti extrasolari. Quale può essere la loro influenza su dei satelliti che sono lì vicino? Perché? Perché la presenza di vulcani significa buttare fuori materiali importantissimi per produrre un'atmosfera come vapore acqueo, anidride carbonica e tanti altri elementi, e quindi se io trovo un satellite in determinate condizioni che può dare origine a del vulcanismo, posso avere anche condizioni che possono essere adatte alla vita. Sì, perché una delle ultime frontiere è quella di andare a cercare la vita non solo sui pianeti simili alla Terra, al di là del nostro sistema solare, ma anche sulle sue lune. E questo ci ha permesso di veramente di ottenere qualche cosa di nuovo, proprio per questo motivo. Torniamo alla nostra benedetta Luna. La nostra Luna. Ci sono delle scoperte di grande interesse. Perché? Perché ancora una volta i cinesi sono scesi sulla Luna, hanno portato a casa dei campioni, e cosa abbiamo scoperto da quei campioni? Abbiamo scoperto che la Luna non è quel corpo che ci immaginavamo, che dopo 3 miliardi e 800 milioni di anni fa ha smesso di fare eruzioni vulcaniche ed è diventato un corpo morto. Non è così. Perché? Perché i cinesi hanno trovato delle rocce vulcaniche di soli, tra virgolette, 2 miliardi e 800 milioni di anni. E allora vuol dire che noi, quel benedetto satellite che qui è un tiro di schioppo, non lo conosciamo ancora bene. Perché abbiamo fatto delle ipotesi, un satellite che poi si è raffreddato, poi 3 miliardi e 900 milioni di anni fa c'è stato un periodo di grossissimi bombardamenti anche sulla Terra, di asteroidi, quindi c'è stato un po' di magma, sì, ma poi tutto di nuovo fermo. fermo. Invece no, perché queste rocce vulcaniche sono molto più recenti. E poi guarda, per una fortuna pazzesca, sti benedetti cinesi hanno trovato anche la roccia più antica, che ha 4 miliardi e 300 milioni di anni. Le rocce dell'Apollo hanno massimo 4 miliardi e 200 milioni di anni, quindi hanno il record per la più vecchia e per la più giovane. È una cosa molto interessante, analizzando le rocce che i cinesi hanno portato a casa, è che si scopre che nei campioni di roccia lunare il magnetismo, cioè la forza del campo magnetico della Luna, ha avuto un risveglio proprio 2 miliardi e 800 milioni di anni fa. Guarda caso, quando c'era le rocce eruttive. Quindi cosa è successo? Ma non lo sappiamo, è una frontiera da esplorare, cioè 2 miliardi e 800 milioni di anni fa la Luna ha avuto un campo magnetico attivo, oggi la Luna non ce l'ha più, no? Un campo magnetico attivo e contemporaneamente ha avuto delle eruzioni vulcaniche. Vuoi vedere che c'è stato un grande impatto che noi oggi non conosciamo? Vuoi vedere? È un punto di domanda, abbiamo dei dati, dobbiamo risolvere il problema. Ecco perché ritornarci sarà molto interessante. Ma non è finita qua, perché abbiamo scoperto ci sono delle strutture, vedete quelle frecce bianche dove indicano quelle specie di colline, no? Che però formano una specie di grande linea, vedete che sono queste protuberanze. Queste protuberanze hanno solo 200 milioni di anni e queste protuberanze possono, per quel che i geologi sanno, essersi formate solo se c'è stato una tettonica, cioè un movimento della crosta lunare. Oh bella, la Luna è morta, come può essere, come può aver dato origine a delle colline di questo tipo? Non lo sappiamo. Domanda, ma come facciamo a sapere che hanno 200 milioni di anni? Semplice risposta, le datazioni vengono fatte in base alla quantità di crateri che si sono formati in una determinata zona. È possibile datare una zona in base al numero di crateri. E lì, e non è l'unica, ce ne sono diverse, nelle zone rosse, vedete, dal disegno di sinistra, ce ne sono diverse, che ci dicono che la Luna ha avuto dei sussulti. E quindi, cavoli, è una cosa interessante questa, perché vuol dire che la Luna anche oggi magari potrebbe non essere poi così morta. Ebbene, allora, adesso, prossimi giorni, tutti davanti al computer a vedere che cosa? La discesa delle sonde che sono state lanciate negli ultimi mesi. La prima a scendere sarà questa, mi accorgo adesso che c'è un errore grammaticale, sì, Blue Ghost con l'H, che è stata lanciata il 15 di gennaio e che il prossimo 5 di marzo atterra sulla Luna. A bordo c'è, vedete, quella sigla Lugre, che è un oggetto, è un esperimento italiano, che è un sofisticatissimo strumento che vuole vedere se riesce dalla Luna a captare i segnali GPS dei satelliti terrestri. Da 400.000 km, perché la sonda è già lì attorno alla Luna, è riuscito. Adesso vogliono vedere se proprio dalla Luna ci riescono. Perché serve riuscire a captare i GPS terrestri? Perché tra un po' sulla Luna ci sarà un gran traffico. I cinesi ci vanno sicuramente con tutti i loro strumenti, rover a destra, a sinistra, di qua e di là. Ci stanno andando gli americani, se non succede qualcosa, dopo, se facciamo in tempo, vi racconto. E quindi sarebbe molto bello avere la posizione dei rover, immaginate degli astronauti che si allontanano dalla base e si perdono, ecco, grazie ai GPS puoi tornare a casa, e quindi questo è un esperimento che si vuole fare. Poi subito dopo ci sarà l'arrivo di Okuto, che è partito insieme a Blue Ghost, che scenderà in quello che si chiama mare Frigoris, cioè mare molto freddo, che ha tutta una serie di strumenti, ha un perforatore e così via, e quindi tutta una serie di altre strumentazioni che ci permetteranno di conoscere qualcosa in più. E vorrei farvi vedere questi meravigliosi filmati Questo e poi anche quello sulla destra, che è stata ripresa da Blue Ghost, guardate la Terra che scompare là di dietro e poi ricompare, vedete la Terra là che scompare e poi ricompare sulla sinistra, e questa è la sonda, è un filmato che è arrivato ieri dalla Luna ed è lì che sta per scendere. Io veramente speriamo che, sono molto entusiasta di queste sonde, che sono società private, Firefly è una società privata, certo ha preso una paccata di soldi dalla NASA, però questo ci dice come stiamo andando avanti molto. Chi questa notte non è rimasto sveglio a guardare il lancio di questo? 4 in condotta, perché questa notte c'è stato un altro lancio molto importante, un Falcon 9 ha lanciato questa sonda Intuitive Machine, della Intuitive Machine, che è un'altra società privata, che arriverà sulla Luna il 6 marzo, quindi 5 marzo Blue Ghost, 6 marzo questa qua. E a bordo che cos'ha? Una trivella, uno spettrometro, un rover, ma soprattutto che cosa? Soprattutto questa cosa qui, che è la prima volta che mandano sulla Luna. Hopper, che cos'è Hopper? Hopper è una specie difficile dire che sia un elicottero, però è un oggetto, vedete, che si alza e fa dei salti che possono, da 4 metri fino a 90 metri, che permetterà a Hopper di entrare in un cratere e di fare le analisi del fondo di un cratere. Lì vicino ci sarà un rover, che sempre portato da questa sonda, che gli farà se Hopper è proprio fondo in fondo, che farà da sponda per mandare i messaggi alla sonda madre e mandarli a terra. Spettacolo, vero? Magari uno non ci pensa e non ci crede neanche, magari non siamo mai andati, chissà. Comunque, questa è la realtà di questi giorni. Bene, l'ultima cosa sul Sistema Solare che volevo raccontarvi è questa. Sapete che il Sistema Solare, Mercurio, Venere, no? Terra, Marte, Giove, i pianeti sono sempre stati dove sono adesso? No, assolutamente no, forse non è ancora scritto su libri di testo, ma sappiamo benissimo che i pianeti erano, per esempio Giove e Saturno, erano molto più vicini al Sole quando sono nati e poi sono arrivati là così. Allora, come hanno fatto ad arrivare là così? Tante ipotesi, per esempio un'ipotesi voleva, fino a qualche settimana fa, un'ipotesi voleva che Giove e Saturno hanno giocato a tirarsi gravitazionalmente, no? È come quando due bambini si tirano col braccio, zac, si tira e l'altro va, poi si tira così, no? Uguale, gravitazionalmente, fino ad arrivare lì e poi si sono stabilizzati lì. Possibile, ma molto complicato. Ecco, una nuova ipotesi che da un punto di vista, matematico, sta in piedi al 100%, vuole che quando si sono formati tutti i pianeti, un grande oggetto, grande quanto, è a forse anche 50 volte Giove, è entrato nel Sistema Solare. E è entrato, per modo di dire, perché è passato a 20 unità astronomiche dal Sole. Un'unità astronomica sono 150 milioni di chilometri, per 20 fa un numero pazzesco, però era così grande che ha perturbato il nostro Sistema Solare e ha fatto sì che i grandi pianeti uscissero dal luogo dove si sono formati per arrivare dove sono oggi. Quindi ha, scombussolato quella che era la situazione di allora e ha permesso ai pianeti di arrivare dove sono arrivati adesso. Se voi prendete un computer, mettete dentro il Sistema Solare come era 4 miliardi e mezzo di anni fa, ci mettete dentro un oggetto grande 50 volte Giove, che viaggia a 6 km al secondo, che passa a 20 unità astronomiche dal Sole, vedete quel che succede e al fine il risultato è un Sistema Solare come il nostro. E uno dice, ma questi oggetti c'erano? Sì che c'erano, ci sono anche adesso. Voi sapete che due oggetti, uno abbastanza famoso, Oumuamua, che si è chiamato così, è arrivato dall'esterno del Sistema Solare, è passato vicino e se n'è andato. Quello era abbastanza piccolo, ma se arriva un oggetto grosso come questo, può perturbare proprio l'orbita dei pianeti. E 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando il Sole si era appena formato, vicino c'erano altre stelle, perché forse sapete che non si è formato solo il Sole in quella nube dove diede origine al nostro sistema solare, ma se ne formarono 2 o 3 o forse 4, poi se ne sono andate, oggi non sappiamo nemmeno quali sono le nostre stelle sorelle, però in quel periodo lontano ci scambiavamo dei grossi oggetti, e quindi è possibile che appunto sia davvero arrivato una cosa di questo tipo. Bene, come ultima notizia dell'astronomia, e forse ci fermeremo qua, io sono rimasto affascinato da questa scoperta, da questa ipotesi che è stata avanzata. Allora, l'energia oscura non esiste. Bene, che cos'è innanzitutto l'energia oscura e poi perché non esiste? Allora, l'energia oscura, molti di voi lo sapranno, permettetemi di raccontarlo brevissimamente a chi non lo sa, è quella forma di energia che si ipotizza che debba esistere nel nostro universo perché le galassie più lontane si stanno allontanando ad una velocità superiore a quella che dovrebbero avere in base all'ipotesi che l'universo è nato dal Big Bang. No, ci fu il Big Bang, nacque il nostro universo, le galassie iniziarono ad allontanarsi e si dovrebbero allontanare ad una certa velocità. Tenendo conto di tutti i parametri, noi sappiamo che le galassie si dovrebbero allontanare ad una determinata velocità. Come facciamo a calcolare, a vedere che queste galassie si stanno allontanando a certe velocità? Semplicemente attraverso la luce che ci arriva, che in base alla distanza alla quale si trovano viene più o meno stirata, no? E quindi si dice che si sposta verso il rosso, proprio perché la luce viene stirata da questo allontanamento, come si fa sempre l'esempio di un'autoambulanza. Quando si allontanano, noi sentiamo questo allungamento delle onde sonore e avviene la stessa cosa per la luce, e quindi noi possiamo determinare qual è la velocità di allontanamento delle galassie. Orbene, noi oggi sappiamo, il 100% degli astronomi sanno che questa velocità è superiore a quella che dovrebbe essere. E allora qui è la ricerca di questa energia oscura, oscura perché non sappiamo cos'è, ed energia perché è qualcosa che le fa allontanare più di quanto dovrebbero. E una cosa che lascia, oltre a questo che è già un mistero pazzesco, no? Che poi dovrebbe essere un'energia enorme nel nostro universo, ma questa energia non dovrebbe essere sempre esistita, ma sembra che sia sorta circa 7 miliardi di anni fa, quindi circa metà strada nella vita dell'universo, l'universo è circa 13 miliardi e 800 milioni di anni, ebbene questa energia oscura dovrebbe essere nata circa 7 miliardi di anni fa, perché in base ai calcoli sempre che si fanno, prima le galassie invece si muovevano ad una velocità inferiore, quindi l'energia oscura dovrebbe essere sorta dopo. Capite? Misteri su misteri, di qui e di là, tutti che cercano questa cosa. E come sempre nella ricerca ci sono tante strade che si percorrono, e una è questa che mi ha molto meravigliato, l'ho studiata, ho cercato di studiarla per quello che la mia ignoranza mi permette di approfondire, e questi ricercatori della Nuova Zelanda hanno detto: attenzione ragazzi, forse noi stiamo sbagliando, stiamo cercando qualcosa che non esiste. Perché? Perché l'universo è grumoso, così l'hanno chiamato loro proprio in inglese, no? Cosa vuol dire che è grumoso? Vuol dire che è fatto così, e questo lo sappiamo e ce lo immaginiamo tutti, no? Grandi galassie, gigantesche galassie, e poi il vuoto più totale, l'assenza più totale di materia, no? Noi sappiamo che le galassie sono anche raggruppate tra di loro, no? Gli ammassi, si parla anche di superammassi di galassie, però tra i superammassi e così via ci sono dei vuoti enormi, degli spazi enormi. Ebbene, allora, attenzione bene, non è facile raccontarla, però cerco. Allora, laddove c'è una maggior quantità di materia, il tempo viaggia più lentamente delle aree dove c'è meno quantità di materia. Questo lo spiega bene la relatività di Einstein. Dove c'è più materia, il tempo scorre più lentamente. Noi sappiamo che se andiamo verso un buco nero, rispetto a noi, il tempo rallenta, no? Allora, dove c'è tanta materia, il tempo rallenta, dove ce n'è poco, non ce n'è addirittura, il tempo viaggia più lentamente. O addirittura, non dico che si ferma, ma quasi. Allora, cosa succede? Succede che probabilmente là dove c'è il vuoto passa più tempo rispetto al tempo che c'è nella nostra galassia. Hanno fatto i calcoli, addirittura nella nostra galassia il tempo viaggia più lentamente del 35%. Io non so se riesco a trasferirvi questa cosa, che per me ci è voluto sedute psicofisiche per riuscire a capirla, però nella nostra galassia il tempo viaggia come noi lo sappiamo, no? Adesso sono le 10:15, mannaggia, c'ho l'autobus alle 10:20 e questo è il nostro tempo. Ma là dove non c'è nulla, il tempo ha un'altra velocità. Allora cosa succede? Se nel vuoto c'è più tempo rispetto a dove c'è il pieno, ecco che l'espansione è maggiore, perché in un tempo maggiore c'è maggiore espansione. Allora noi stiamo cercando una cosa che non esiste, e non esiste l'energia oscura, ma noi siamo ingannati da una situazione del nostro universo che è grumoso. Noi guardiamo fuori e vediamo qualcosa che sta succedendo, perché lì c'è una condizione diversa rispetto a quella che c'è nella nostra galassia. Pazzesco, è pazzesco, però questo è confermato dalla teoria della gravità, e quindi se tutto ciò venisse confermato, loro hanno tutti i dati che hanno ripreso, diciamo, dalle galassie più lontane, soprattutto grazie al Webb Telescope, e quindi stanno facendo ancora tutta una serie di analisi e così via. Ma se fosse vero tutto questo, a parte che è come se fosse, cioè, a me hanno fatto diventare ubriaco, quando ci penso impazzisco, però voi immaginate, avremmo risolto una cosa che stiamo cercando da decine di anni. Che cos'è questa energia oscura? Quindi potrebbe essere una, diciamo, un qualcosa che non è davvero un'energia che c'è, ma è un inganno di questo tempo che ha dimensioni diverse tra quello che noi misuriamo qui dentro e quello che c'è negli spazi più profondi. Sei riuscita a dormire stanotte? Sapete che me la sono raccontata questa storia qua, è una settimana, ve lo giuro, quando vado a letto e dico io devo raccontarla bene, come faccio a raccontarla questa cosa? Perché so che dopo quando la gente andrà via non avrà capito niente, chissà se è proprio così, cioè, però è una cosa meravigliosa questa qui, perché vorrebbe dire che noi siamo in un universo pazzesco. Veramente, bellissimo. Va bene, allora siamo arrivati alle 10:10, quindi dovrei finire. E qui sarebbe iniziata tutta la storia della Luna, e vi dico solo due cose di astronautica, no? Proprio per metterci al corrente delle ultimissime cose. Una bella notizia arriva dall'Europa, che finalmente abbiamo deciso di costruirci un nostro lander, cioè una sonda che permetterà di portare sulla Luna del materiale. All'inizio solo materiale, un domani anche una costruzione dove ci potrebbero essere degli uomini, se questo lander poi diverrà molto più grande. Il primo lancio sarà nel 2030, io scommetto nel 2030 i cinesi saranno lì, ah guarda gli europei che stanno arrivando con il loro lander, no? Però insomma, perlomeno ogni tanto facciamo delle cose per renderci indipendenti, e questa è una bella notizia, perché finalmente almeno in questo settore cerchiamo di renderci poi in futuro un po' indipendenti. Per quanto riguarda invece la Luna vera e propria, allora voi sapete cosa sta succedendo negli Stati Uniti, no? Io vi faccio vedere, purtroppo il tempo è tiranno, vi faccio vedere questa diapositiva qua. Allora, se noi rimaniamo nei programmi che sono stati stabiliti con Trump, non in questa legislatura ma nella precedente, dovremmo avere questa tabella di marcia. Allora, dovremmo avere il razzo STS, Space Transportation System, quello della NASA, costruito dalla NASA, che dovrebbe portare gli uomini attorno alla Luna. Invece il buon SpaceX sta costruendo Starship e venerdì notte, questo venerdì, cioè domani notte, a luna di notte, lancerà per l'ottava volta la sua Starship come ottava prova. Allora, con questa Starship dovrebbe portare la sonda che dovrà scendere sulla Luna. Quanto è complicato tutto questo? È complicatissimo. Perché? Perché lo Starship è una gigantesca astronave, lo sapete, è alta 123 metri, quindi è il Duomo di Milano che parte, no? Come altezza. E questa Starship non può andare direttamente alla Luna, ma essendo gigantesca deve andare in orbita terrestre. Una volta in orbita terrestre bisogna fargli il pieno di metano, perché funziona metano e ossigeno, ma non basta un carico solo, ma ci vogliono almeno 6 carichi di metano. Quindi vuol dire che una volta che la Starship è in grado di trasportare gli uomini si è in orbita terrestre, bisogna mandargli altre 6 astronavi cariche di metano per fare il pieno. E già questo è complicatissimo, perché il docking, cioè l'unione di due, ormai avviene come per noi scendere e salire da un'automobile, ma fare il pieno di un'altra astronave è una cosa complicatissima e pericolosissima. Tant'è vero che è stata provata solo una volta, ma con 1 litro di metano, cioè pochissimo, proprio per vedere se si poteva fare con il 6° lancio di Starship. Allora, questa cosa complicatissima non è ancora stata fatta, cioè vedere 6 astronavi che vanno a riempire l'astronave madre, la quale poi dovrà andare in orbita lunare, lì prendere gli uomini che saranno arrivati con la Orion, vedete là in alto scritto Orion, con a bordo i 4 uomini, trasferirli sull'astronave che poi deve scendere sulla Luna. E qui non è il modulo, il famoso LEM che era alto 9 metri, questa è una cosa alta circa 60 metri, 58 metri, quindi voi immaginate un oggetto che scende sulla Luna alto 58 metri. È vero che, insomma, però la Luna non è la piattaforma dove scende adesso, anche se in oceano piatta, è complicatissimo. Quindi, perché stanno dicendo lasciamo perdere la Luna, andiamo su Marte? Uno dei motivi non detti, è perché Elon Musk ha molta paura di non riuscire in tempo a far sì che entro il 2025 abbia una Starship così sicura da poter prendere gli uomini, portarli sulla Luna, riportarli in orbita lunare, fare il trasferimento degli uomini e poi, vabbè, sempre con l'Orion tornare a casa. Perché è un'operazione complicata, non so se vi rendete conto, perché magari questa storiella che vi ho raccontato non è raccontata da tutti, no? Cioè non è quando si andava sulla Luna tutti sapevano che si lanciava il Saturno 5, sopra c'era il LEM, gli uomini andavano con il LEM e la navicella alla Luna, poi il LEM scendeva sulla Luna, ma era tutto molto piccolo, pur complicatissimo anni 60-70, ma qui sono cose gigantesche. Quindi ecco uno dei motivi forse che vorrebbero far sì che si abbandonasse la Luna per andare su Marte, in modo tale da avere un po' più di respiro per provare tutte queste operazioni e poi andare direttamente su Marte. Ciò non toglierebbe però che si potrebbe comunque costruire, perché ormai è già stata costruita più di un modulo di una stazione spaziale attorno alla Luna. Questo perché i moduli che vengono costruiti tra l'altro qua in Italia permettono di portarli lì attorno alla Luna e di assemblare una stazione spaziale, no? la Stargate, e da lì fare tutta una serie di operazioni, cioè vivere lontani dalla Terra, che è il grande problema, perché sulla stazione spaziale sapete che, a parte quello che è successo con i due astronauti che sono obbligati a rimanere lì, eccetera, però se qualcuno stesse male, in 3 ore sono a casa, sali sulla cosa e scendi. Dalla Luna ci vogliono 3 giorni, da Marte ci vogliono mesi. Quindi, per chi ha una certa età come il sottoscritto, insomma, è un po' malinconico, no? Dire porca miseria, forse non ce la faccio a vedere gli uomini che tornano sulla Luna, e non è difficile vedere gli uomini su Marte, perché per parlare delle difficoltà di andare a Marte ci vuole un'intera sera. Riassumendo quali sono, a parte la tecnologia dei mezzi, ma noi abbiamo astronavi che devono scendere su Marte, ma lì bisogna estrarre dal materiale il metano e l'ossigeno, perché non possiamo portarceli dalla Terra, a meno che di non mandare una flotta di astronavi, ma parliamo di centinaia di astronavi, su Marte che permettano di fare il pieno all'astronave che arriverà con gli astronauti. Quindi difficoltà tecniche pazzesche e difficoltà mediche che ancora sono un punto di domanda. Il viaggio dovrebbe durare come minimo 1 anno e mezzo con una dose di radiazioni pazzesca che sì, abbiamo tutta una serie di protezioni sulla Starship e così via, però se arrivano le tempeste solari in successione come stanno arrivando adesso e altre cose possono, e poi tutta la problematica psicologica che è ancora in gran parte da risolvere. Quindi insomma stiamo vivendo un momento di notevole passaggio, Luna o Marte, è difficile dirlo in questo momento, molto probabilmente il prossimo viaggio alla Luna dei 4 astronauti poverini che dovevano già andare l'anno scorso, poi li hanno spostati a quest'anno e poi li hanno spostati al 2026, si farà, perché ormai il razzo, il secondo, l'Artemis 2, è pronto. In pratica basta assemblarlo e quindi sicuramente si farà, perché altrimenti veramente sono soldi buttati via e si otterranno comunque informazioni utili, eccetera, eccetera. Staremo a vedere, e magari chissà se in un prossimo incontro avremo la certezza che nel 2027 torneremo sulla Luna con Artemis 3, o se invece ci sarà una X definitiva e verrà chiuso anche il progetto STS, la Boeing, che è una delle società che costruisce l'STS, ha licenziato in tronco 1500 persone proprio legate alla costruzione dell'STS, perché non gli hanno rinnovato il contratto. E questo cosa vuol dire? Boh. Ecco, quindi vediamo un po' se nelle prossime, se ci saranno altri incontri di questo genere, se ci saranno delle notizie più concrete.